Nessun altro deve parlare. No, perché io volevo soltanto portare una testimonianza. Come mi chiamo Angelo Stefanini, sono un medico, insegno all'università, ho una lunga esperienza di cooperazione internazionale sia con ONG, con organizzazioni non governative, che con il Ministero degli Esteri, che con l'Unione Europea. Ho lavorato 10 anni circa in Africa, 5 anni in Medio Oriente, 4 anni in Palestina, 1 anno in Siria, e quindi ho visto all'opera la cosiddetta cooperazione allo sviluppo, e l'insegnamento che sempre più le esperienze che incontro mi fanno portare a casa è quello che il primo obiettivo è quello di cercare di non fare danni. Potrebbe sembrare paradossale, perché la cooperazione allo sviluppo vuol dire portare aiuto a qualcun altro, e per definizione l'aiuto è sempre buono. Però è importante ricordare che quando si porta un aiuto, si porta un'assistenza a un tipo di società, a un paese, a una regione, eccetera, questo aiuto non è mai neutrale. Non è mai neutrale, e dipende appunto a chi programma e implementa questo aiuto il fatto o no, se questo aiuto vada a buon fine. E andare a buon fine vuol dire andare a favore della popolazione cosiddetta beneficiaria. E se noi ci limitiamo all'esperienza della Palestina, e a proposito di Europa, cerchiamo di ricordare che l'obiettivo dell'Unione Europea e dei paesi ovviamente che la compongono nella cooperazione internazionale in Palestina è quello di garantire la creazione di uno Stato, o comunque quello di facilitare il cosiddetto processo di pace. Adesso qui andrebbe approfondito cosa vuol dire il processo di pace, ma l'obiettivo dovrebbe appunto quello di facilitare, di rendere più semplice la creazione di uno Stato palestinese. Ora, quando ero giù, io ho lavorato sia come rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Palestina, che come anche rappresentante, diciamo, del governo italiano, come esperto del Ministero a Gerusalemme, e con i miei omologhi, diciamo, gli altri rappresentanti delle altre agenzie delle Nazioni Unite, anche dei paesi, ci si incontrava spesso e ci si chiedeva in un modo molto, come dire, abbastanza desolato, non so come chiamarlo, o triste, cosa facciamo? Cioè la cooperazione in Palestina è di fronte a un profondissimo dilemma. Da una parte è ovvio, e lo dicono tutti i rapporti, a cominciare dalla Banca Mondiale, che la situazione di povertà e di la condizione appunto dei palestinesi è dovuta all'occupazione sostanzialmente, e che Israele come potenza occupante ha, per la quarta convenzione di Ginevra, ha tutte le responsabilità, del benessere della popolazione occupata. Quindi noi, andando a portare aiuti ai palestinesi, finiamo per sovvenzionare Israele, fare una cosa che dovrebbe fare Israele stesso. Quindi ci siamo chiesti più volte, ma cosa facciamo? Ce ne andiamo, chiudiamo, facciamo le valigie, ce ne andiamo e lasciamo Israele a far fronte a questa responsabilità? E se Israele non lo fa? E i palestinesi poi cosa direbbero se si sentissero abbandonati appunto dalla comunità internazionale? Quindi è un'opzione ovviamente non percorribile. Per cui la soluzione, o comunque l'escamotage, è quello di cercare di fare in modo che, ripeto, la cooperazione non faccia danni, e in quel contesto fare danni vuol dire rafforzare l'occupazione, che è quello che sostanzialmente il più delle volte la cooperazione finisce per fare. La cooperazione allo sviluppo, del popolo palestinese finisce per rafforzare l'occupazione. Quindi l'obiettivo di un cooperante che voglia, o l'occuperante, di un paese, di una regione che vuole aiutare attraverso la cooperazione e lo sviluppo questo contesto sociale è quello di appunto cercare di evitare. E come si fa? Quali sono le condizioni o i modi per in che modo, ad esempio, dicevo, la cooperazione rafforza l'occupazione? Primo, ce lo siamo già detti, è quando ignora il fatto che Israele continua a violare continuamente in un modo impunito la legislazione internazionale. Se nessuno si erge e se la cooperazione stessa col suo operato non dimostra di essere sensibile ed essere coerente con questo, è ovvio che viene a legittimare appunto una impunità di Israele. Un altro modo, anche qui è già stato citato, di aiutare l'occupazione è quando praticamente dell'aiuto mandato ai palestinesi ne guadagnano, ne approfittano soprattutto gli israeliani. Che gli israeliani debbano essere obbligatoriamente consultati e addirittura si debbano acquistare i loro beni per ricostruire Gaza. Ma questo non succede solo adesso a Gaza, anche quando ero io in Palestina a lavorare per i palestinesi, la stragrande maggioranza dei beni che potevamo comprare erano soltanto quelli di Israele, potevamo acquistare soltanto di Israele. E quindi un altro modo in cui si indebolisce, si rafforza l'occupazione è quello di indebolire la parte più debole, che sono i palestinesi. Questo come? Guardate che è emerso anche qui in modo forse implicito che anche aiutando i palestinesi e dando aiuti a certe parti di palestinesi e non ad altre, si finisce di aumentare la divisione all'interno dei palestinesi. Per esempio, il rifiuto di aiutare Hamas in quanto tale vuol dire che questa divisione che già esiste per questioni anche, non dico religiose, ma per questioni geopolitiche tra il gruppo di Hamas, il partito, il movimento di Hamas e Fatah, ovviamente viene aumentato, aumentano le divisioni e quindi riducono le probabilità che questo possa diventare un popolo unito, che possa fondare e nascere uno Stato unico. Un altro modo è quello di rafforzare l'occupazione, è quello di aumentare la dipendenza dei palestinesi. Tipico esempio lo era, ma Save the Children era l'esempio, era un obbrobrio tale che conteneva tutti gli esempi di come non fare cooperazione. Save the Children è quel progetto che è stato citato più volte, per cui per aiutare i bambini palestinesi si davano i soldi a un'organizzazione israeliana. Il fatto che appunto per curare i bambini palestinesi si dessero soldi agli ospedali israeliani e non a quelli palestinesi, vuol dire rafforzare gli ospedali israeliani e lasciare a se stessi quelli palestinesi. Quindi veramente un controsenso tale che mi chiedo come una giunta illuminata di sinistra era quella, o doveva essere quella dell'Emilia Romagna, e c'era pure la Toscana, che pure appunto una giunta cosiddetta rossa.
No, il problema è che Save the Children sta continuando con, sì, in forme diverse, sì, ed è stato, sì, rilanciato. È stata posta la questione di rilanciare Save the Children in sede di conferenza delle regioni in un comunicato che è stato fatto in occasione dell'attacco a Gaza.
Sarà l'ex assessore Toschi.
Sì, probabilmente, ma ancora si ripropone come progetto.
Lasciatemi finire, perché voglio utilizzare tutti questi esempi perché succedono quotidianamente. Un altro modo per rafforzare l'occupazione è quello di normalizzare una situazione inaccettabile, che quella esistente. Un modo di normalizzarla è quello di, attraverso il linguaggio, pure è stato citato il fatto che la regione Emilia-Romagna non osa pronunciare il termine occupato, cioè i territori palestinesi non sono occupati, sono solo territori palestinesi, magari dell'autonomia palestinese, come se fossero autonomi nel vero senso della parola. E ricordiamo che territori palestinesi occupati, al plurale o al singolare, è il termine ufficiale utilizzato dalle Nazioni Unite, utilizzato dall'Unione Europea, E quindi non si vede perché questi conigli, perché non può essere altro che questo timore, questa paura di offendere o di essere tacciati di antisemitismo, come in genere veniamo tacciati noi che siamo pro-palestinesi, ovviamente che non c'entra assolutamente niente. Ecco, un modo di normalizzare è quello di accettare un certo tipo di linguaggio e accettare un certo tipo, anche il termine processo di pace, io l'ho messo tra virgolette prima perché è un termine che non bisogna più accettare, non c'è mai stato un processo di pace e adesso non esiste un processo di pace ed è soltanto un modo appunto per oscurare la realtà. E, pensiamo ad esempio adesso in questo famigerato momento in cui c'è stata questa strage all'interno di una sinagoga, utilizzare il termine terrore. Avete mai sentito parlare di terrore durante i bombardamenti di Gaza? Cioè, questo è un modo veramente di dare un'immagine diversa a situazioni che potrebbero essere viste come analoghe. Un altro modo di aiutare l'occupazione è attraverso la normalizzazione è quella, e io qui è un mio punto, ovviamente anche questo è stato citato, è il considerare, il voler considerare Israele come un paese come tanti altri, un paese, una nazione come la Francia, la Spagna, anzi è l'unica democrazia, il bastione della democrazia del Medio Oriente. Bene, in questo modo l'Unione Europea ha accettato che Israele possa beneficiare della enorme quantità di fondi, miliardi e miliardi di euro della ricerca tecnologica, della ricerca europea, quindi Israele, pur non essendo parte dell'Europa, può usufruire di questa ricerca. Non solo, ma molti dei progetti che sono stati finanziati nel framework program, nel programma quadro precedente, adesso ne sta iniziando un altro, erano addirittura progetti che più o meno esplicitamente potenziavano o ricercavano una tecnologia a scopi militari o a scopi di controllo, sicurezza, di sicurezza, eccetera. Quindi è una cosa assolutamente inaccettabile e questo nessuno si è mai schierato. Io che faccio parte dell'università, che dico queste cose, sono emarginato, non sono riuscito a trovare un docente universitario che ci mettesse la faccia con me, forse perché hanno visto quello che capitava a me, ma voglio dire, eppure gli studenti sono impauriti da un gruppo di studenti israeliani che formano una lobby assolutamente potente, perché hanno dietro tutta la loro ambasciata, tutto il loro e quindi è ovvio che ci vuole del coraggio per parlare in pubblico, per esprimersi, e bisogna tener conto, mettere in conto che possono succedere anche dei piccoli incidenti di percorso, non dico di violenze, ma certo di quando character, non so come dirlo in italiano, quando sparlano di te, insomma, c'è addirittura un sito. Io ultimamente sono stato uno dei 24 firmatari di una lettera aperta al popolo di Gaza mandata alla rivista Lancet, che è una delle più prestigiose riviste mediche, e non potete immaginare la quantità di mail che ho ricevuto, che mi davano tutti gli appellativi possibili immaginabili e mi minacciavano di chissà che cosa, però non mi è successo niente. Questa non è la prima volta, perché altre volte mi sono messo il mio nome su firme, su documenti di condanna, e quindi c'è un sito specifico del sito web che si chiama Honest Reporting, che tutto dire, cioè che in italiano informazione corretta.
Informazione corretta, però è un sito filo sionista,
sì.
Che
no, sì.
Però c'è anche informazione, che
ma infatti sì, Honest Report, sì, filo sionista, certo, perché va Io ho un tag, Angelo Stefanini, su quel sito, perché loro hanno tutto un meccanismo di algoritmi, Instagram, per cui vanno a trovare parole chiave, senz'altro, per cui chi scrive e lascia il suo nome parlando contro Israele viene catalogato. Voglio dire, accettando una situazione del genere, si accetta di normalizzare appunto una situazione inaccettabile. E qui veramente chiudo, perché il succo del discorso che volevo fare è che la cooperazione deve cominciare ad assumersi la sua responsabilità, perché deve rendersi conto che se non sta attenta, se non segue determinati criteri, che sono questi un po' che ci stiamo raccontando, finisce di fare più danno che del bene. E qualcuno addirittura l'ha descritto come una macchina della nebbia, la cooperazione allo sviluppo, perché appunto attraverso il paravento del fare del bene, su cui nessuno disputa, si finisce invece per fare il bene soltanto una parte e non l'altra. Ricordo, io ho lavorato molti anni in Inghilterra anche su questi temi, la cooperazione allo sviluppo, e c'era un proverbio che dice dare aiuto è come fare l'amore con un elefante. Non si prova piacere, si vedono i risultati a lunga scadenza, soltanto a lunga scadenza, e si rischia di essere schiacciati. Penso che sia proprio così.
Un po' la masochista. Beh, fa sempre...
Ecco, questo è tutto quanto volevo dire. Ed è frutto di un'esperienza diretta sul campo, e quindi anche io molto spesso mi sono chiesto se non ho fatto più male che bene con gli interventi che ho implementato.
Grazie Angelo.
Credo che questo tipo di riflessione sia una riflessione importante soprattutto per le organizzazioni non governative che lavorano in questo ambito, però ovviamente di riflesso poi anche è un argomento di riflessione da parte di quelli che fanno le politiche di cooperazione a vari livelli, compreso quello regionale, ma io credo che senza una spinta della società civile, incluse le organizzazioni non governative, prevalgano sempre appunto le posizioni ambigue, la difesa di interessi e prevalgano gli effetti negativi della cooperazione. Anche perché ricordiamo il contesto palestinese, come ha ricordato Angelo, è un contesto molto particolare. I palestinesi continuano a dirci: noi non abbiamo bisogno dei vostri soldi, abbiamo bisogno dell'appoggio politico alle nostre rivendicazioni sui diritti e la legalità internazionale. E credo che gli interventi di cooperazione debbano lavorare in questa direzione. Cioè, quindi finirla con tutte quelle cose che Angelo ci ha raccontato e avere una valenza politica. E questo
essere coerenti.
Sì, coerenza con le affermazioni di principio a tutti i livelli. E credo che appunto dovremmo spingere anche in questa direzione.